Allora, continuiamo la nostra lezione. Partiamo dalla diapositiva 45, sempre sulla plasticità, e introduciamo un ulteriore concetto, quello della metaplasticità. Cioè, abbiamo detto che la plasticità non si induce per qualsiasi tipo di attività, ma occorre che ci siano delle regole ben precise, che siano soddisfatte, come per esempio quelle del principio di Hebbel, eccetera. Però queste regole sono fisse o sono a loro volta mutevoli in funzione dell'esperienza? E in effetti, come scritto qui nella diapositiva, vedete che il tipo di stimolazione capace di dare plasticità non è determinato solamente da quei fattori visti prima, ma anche da ciò che era successo prima a quel circuito. Cioè c'è una metaplasticità, la plasticità della plasticità. L'esempio lo vediamo bene nella diapositiva 46. Allora, cosa sono questi grafici? Guardiamo a sinistra sotto quello in cui è scritto attività normale. Questo grafico, riporta sulle ordinate il cambio di forza sinaptica, no? Quindi se, la sinapsi andrà incontro a un potenziamento quando la curva sarà maggiore di 0, oppure una depressione quando è sotto 0, no? Quindi, vedete che quando è sotto c'è scritto depressione sopra potenziamento, sotto l'asse delle ascisse. Sulle ascisse cosa avete? Avete per esempio la frequenza di stimolazione dello stimolo che induce la plasticità. No? Ricordate che per esempio prima avevo detto che per fare un LTP occorre dare una stimolazione ad alta frequenza. Allora, si vede da questa curva cosa? Che se partendo dallo zero e muovendosi lungo l'ascisse, se la stimolazione è a bassa frequenza abbiamo depressione. Arriviamo poi a una stimolazione intermedia, teta, vedete che è indicata con la freccina nera in corrispondenza della B, in cui praticamente si stimola, ma non c'è plasticità, incrocia l'asse e quindi siamo allo zero. Per valori maggiori di θ, invece la curva diventa positiva, ovvero c'è il potenziamento. E quindi, diciamo, questo è un grafico che ci dice ad ogni frequenza se avremo depressione, nessuna plasticità oppure potenziamento. Il valore θ sarà sostanzialmente il valore soglia tra le frequenze di stimolazione che danno depressione e quelle che danno potenziamento. Ora, questa curva è ricavabile sperimentalmente. Noi posso fare una volta l'esperimento dando uno stimolo, supponiamo, a 1 Hz, un'altra volta a 5 Hz, un'altra volta a 20 Hz, un'altra volta a 100 Hz e vedrò che se si ottiene LTP, LTP o di quanto. La cosa interessante è che quando sono stati fatti questi esperimenti nella corteccia visiva, se si ripeteva la misura di questa curva dopo che l'animale era stato al buio, quindi quando diciamo andiamo a provare a indurre LTP con LTD in un circuito che non è stato stimolato, siamo nella corteccia visiva, quindi non ha avuto stimolazione. E cosa vedo? L'animale non ha un circuito deprivato, un circuito che è stato poco stimolato. Che curva ha? La curva è molto diversa. Vedete che nel grafico a destra, dove sopra c'è scritto attività ridotta all'essere al buio, vedete che la frequenza di soglia teta si è spostata verso sinistra. Quindi, per esempio, nel pallino rosso, quella frequenza A che dava LTD in condizioni normali, ora dà LTP. Quindi in realtà non è che si può dire in assoluto che una certa frequenza di stimolazione darà luogo a un certo tipo di LTP, dipenderà anche da ciò che è successo precedentemente. Un esperimento per misurare direttamente questo è mostrato nella figura 47. Nella figura 47 vedete nel grafico A un esperimento in cui si danno degli stimoli elettrici a una fettina di cervello e si vanno a misurare le risposte possibili. Si applica lo stimolo test, guardiamo la traccia più in alto di tutte, vedete che c'è un lungo periodo dove si applica lo stimolo test e basta, e vedete che le risposte stanno sempre intorno al valore 100. A un certo punto si induce l'LTP e effettivamente vedete che dove c'è scritto control, abbiamo un LTP, cioè abbiamo all'inizio un grande potenziamento che poi via via però decade, ma decade sempre, se vedete dove è l'ultimo valore del grafico, decade sempre comunque a un valore più alto di quello iniziale, quindi questa è una LTP. Ma se noi andiamo a prendere nella stessa fettina, analizzare le risposte di un'altra via nervosa che afferisca allo stesso elettrodo di registrazione, cosa osserviamo? Osserviamo a un certo punto che noi, se durante il periodo che precede l'induzione dell'ATP, durante quindi per esempio andando sulla scala dei tempi, delle ascisse tra i 10 e i 20 minuti, io do degli stimoli un po' più forti, non tali da indurre l'ATP, ma tengo il circuito molto stimolato. E poi vado a provare a indurre l'ATP al minuto 40. Cosa osservo? Che in realtà non ho LTP. Quindi, se nella via neurale di controllo la stimolazione mi dava LTP, controllo, alla riga sotto dove c'è scritto test, in realtà la mia stimolazione non era più in grado di dare LTP. Perché non era più in grado? Perché nei minuti precedenti il circuito era stato molto attivo. Nella figura B vedete anche un esperimento simile dove vedete nei primi 30 minuti viene data questa attività generica al circuito. Poi si induce l'ATP poco dopo il 30° minuto dove c'è la freccina nera e siamo sempre nel tracciato B. E vedete che la risposta inizialmente potenzia ma poi dopo torna a livello di base. Rimane a livello di base, ma se io, vedete, tra 90 e 120 provo di nuovo a indurre l'ATP, stavolta riesco a indurlo. Cosa vuol dire questo? Che gli effetti dell'attività pregressa, quella che c'era tra 0 e 30, nel cambiare la soglia per indurre l'ATP, non durano poi tanto tempo, durano diciamo, dai 30 ai 90 minuti, quindi circa un'ora, no? Quindi una stimolazione precedente fa sì che la soglia dell'LTP vari, diventa transitoriamente più difficile indurre l'LTP. E se andiamo alla diapositiva successiva, la 48, quindi queste forme che vi ho detto di metaplasticità sono forme di plasticità che non sono ebbiane, no? Perché non è che come abbiamo detto, necessita la coincidenza temporale, eccetera, come nell'ipotesi di Hebb, ma vengono chiamate di plasticità omeostatica. Cosa vuol dire omeostatico? No, avete sentito già questo termine? Significa che si oppone a variazioni del livello fissato, no? Il meccanismo omeostatico, per esempio, è quello che se voi fissate a casa vostra di avere la temperatura a 20 gradi, ogni volta che diventa più freddo, supponiamo si accende la caldaia e quindi la temperatura ritorna a 20 gradi. Quando arriva a 20 gradi, la caldaia si spegne, così pure col condizionatore. Quindi questi meccanismi omeostatici cercano di assicurare una stabilità sostanzialmente. E anche in questi circuiti si tende ad assicurare una stabilità, cioè non è possibile che a un certo punto il neurone, supponiamo a forza di potenziarsi, raggiunga risposte incredibilmente alte, no? Ci deve essere qualche meccanismo di controllo. E se andiamo alla diapositiva dopo, vi dice che appunto questa plasticità omeostatica, la 49, si basa sostanzialmente su, diciamo, su quanto era stata l'attività media nel circuito precedentemente. E quindi, per esempio, nel caso di prima, se il circuito era molto attivo, viene sfavorito un potenziamento, no? Perché già il circuito è molto attivo. Se io ulteriormente potenzio, no? Rischio di creare una ulteriore sovrattività. E quindi si cerca di mantenere, diciamo, i circuiti a un livello stabile. Abbiamo esempi di questo, per esempio nella corteccia visiva, se noi stiamo al buio, è stato osservato che se io stimolo la corteccia con un metodo che si chiama stimolazione transcranica magnetica, che si può usare nell'uomo, ed è un metodo non invasivo, basta appoggiare questo strumento che ha, diciamo, la zona posteriore della testa, riesce a dare delle stimolazioni al tessuto corticale sottostante. si può vedere che se un soggetto è stato al buio diventa più sensibile, diciamo, agli effetti della stimolazione transcranica magnetica alla corteccia visiva, che dà poi la sensazione, come dire, dei lampi di luce. Oppure un altro studio che è stato fatto, esiste un fenomeno per cui noi tendiamo a costantemente sopprimere l'ingresso di uno dei due occhi, no? Questo perché, per esempio, se voi avete uno stimolo vicino a voi, tendete a vederlo doppio, no? E se vi concentrate. Però nella visione di tutti i giorni, diciamo, quando non state a fare attenzione a questo, non è che vedete doppio. Quindi cosa vuol dire? Che in pratica vedete o quello che fa un occhio oppure quello che fa l'altro occhio. In generale ciascuno di noi oscilla tra occhio sinistro, occhio destro, occhio sinistro, occhio destro, in modo consapevole, del tutto inconsapevole. C'è un fenomeno di rivalità tra i due occhi, che viene chiamata rivalità binoculare, per cui a volte è più considerato un occhio, a volte l'altro. Ecco, se noi chiudiamo un occhio per un certo periodo di tempo e poi lo riapriamo, praticamente per qualche ora quell'occhio che è stato chiuso tende a diventare più dominante. Perché questo? Perché il meccanismo emostatico, no, ha fatto sì che le zone corticali che ricevevano da quell'occhio diciamo, sono diventate più eccitabili, no? Perché abbiamo detto che il meccanismo emostatico fa sì che se c'è poca attività, allora bisogna cercare di aumentare l'attività. E cercando di aumentare l'attività, nel momento in cui gli arrivano gli stimoli, dà la risposta maggiore. Allora, andiamo alla diapositiva 51, possiamo, nella prima frase, riassume, no? Abbiamo visto le regole elettriche, anche un po' quelle molecolari dell'LTP. Naturalmente la plasticità abbiamo anche visto quindi che non è un qualcosa di, diciamo, è proprio una proprietà intrinseca dei nostri neuroni, sono fatti plastici, sono fatti così. E in effetti la plasticità, che spesso consideriamo come una cosa positiva, no? Perché ci permette di apprendere, eccetera, eccetera, in realtà non è in sé buona o cattiva, è solamente, come dire, il prodotto di natura dei nostri circuiti. In effetti, in alcuni casi abbiamo esempi anche di plasticità maladattativa. Per esempio, l'induzione di dipendenza da sostanze d'abuso, il fatto che ripetendo una certa esperienza con la sostanza d'abuso uno diventi dipendente, è stato visto che si basa su fenomeni di plasticità attivati dalle sostanze d'abuso che in questo caso sono negativi, ovviamente, maladattativi. Fanno sì che poi uno non fa altro che cercare la sostanza d'abuso. E la diapositiva 52 replica, diciamo, quello che abbiamo già detto, sottolineando quindi che sta a noi, in un certo senso, usare nel bene o nel male la nostra plasticità. Allora, andiamo alla 53, dove introduciamo un altro argomento nell'ambito della plasticità, cioè la plasticità sinaptica strutturale. Cosa si intende? Si intende sostanzialmente i fenomeni di plasticità non più da un punto di vista funzionale, ma proprio da un cambio della morfologia dei neuroni. E se andiamo alla figura 54, alla slide 54, vediamo che in realtà per lo più quando andiamo a pensare a cambiamenti morfologici dotti dall'esperienza o dall'attività neuronale, pensiamo a cambiamenti delle spine dendritiche. Cosa sono le spine dendritiche? Qui nei disegni di Santiago Harmonica Hall, disegni bellissimi della fine dell'Ottocento, vedete un dendrita e vedete che il dendrita è ornato di tutte queste piccole protuberanze che sono appunto le spine dendritiche, che poi vediamo al microscopio elettronico a destra. E la cosa interessante è che sulle spine dendritiche stanno molte sinapsi, no? Quindi l'idea è che se vedo, per esempio, crescere una spina dendritica, oppure perdere una spina dendritica, ho anche visto crescere e perdere una sinapsi. Ora, le tecniche che si sono sviluppate negli ultimi 20 anni permettono di visualizzare queste spine dendritiche, vediamo nella diapositiva 55, di visualizzarle in vivo e ripetutamente nel tempo, una cosa che Ramón y Cajal assolutamente non poteva fare. Lui poteva solo prendere l'animale, eliminarlo, fare un vetrino istologico, oppure prendere vetrini dopo le autopsie, e e andare col microscopio a vedere le spine dendritiche. Però ovviamente tutti questi procedimenti sono terminali, no? Cioè dopo non è che si può riguardare la stessa spina dopo 6 giorni e studiare se il neurone che possedeva quella spina è stato stimolato in qualche modo o meno. Naturalmente la spina, un vetrino lo può anche riguardare dopo 6 giorni, ma è chiaro che il vetrino non risponde all'esperienza. Quindi, sostanzialmente, ci sono queste tecniche che si basano sulla microscopia a due fotoni, che vi ho già introdotto nella lezione precedente, che permette appunto di vedere le spine qualora siano rese fluorescenti. E come sono state rese fluorescenti? Sono state rese fluorescenti perché, come vedete nella diapositiva 56, è stata scoperta la GFP, la Green Fluorescent Protein, e poi che sono state anche, è stata poi anche, diciamo, cambiata per renderla sempre migliore, e sono state fatte varianti con diversi colori. La Green Fluorescent Protein quindi è prodotta a partire da un gene che può essere introdotto con le tecniche di biologia molecolare, nei neuroni, per esempio, e un neurone che esprime la GFP, vedete bellissime queste immagini, a sinistra vedete tutto il suo albero dendritico e vedete tutti quei propaggini che ci sono sui dendriti che non sono altro che le famose spine dendritiche che aveva disegnato Ramón y Cajal a fine 800. Quindi quello che dobbiamo fare semplicemente è guardare queste spine nel nostro animale, per esempio semplicemente attraverso anche l'osso sottigliato, si possono guardare queste spine dendritiche mettendo proprio l'animale sotto il microscopio a due fotoni, le guardiamo il giorno 1, le riguardiamo il giorno 2, le guardiamo poi il giorno 7. Possiamo vedere se c'è una dinamica spontanea, se cambiano da sole. Oppure possiamo fare il giorno 1, supponiamo il giorno 7, introdurre qualcosa, un trattamento farmacologico, oppure un apprendimento, e vedere se queste cose, queste manipolazioni che facciamo all'ambiente, cambiano le spine dendritiche. Nella diapositiva 57, vedete sostanzialmente che un inizio di risultati di questo tipo di studi. Ah, i risultati sono questi, che innanzitutto le spine sono mobili, cioè se uno guarda un filmato delle spine, praticamente vede che si muovono e che sono anche, diciamo, generate e rimosse costantemente nel cervello, in maniera molto, forte, cioè un forte turnover durante lo sviluppo. Ma in realtà anche nell'adulto le nostre spine dendritiche sono ricambiate. Naturalmente una frazione minore, però c'è una dinamica delle spine anche nell'adulto. Quindi le spine, diciamo, vanno e vengono. La mobilità delle spine, che è il primissimo segno, no, di una plasticità, perché praticamente la spina dendritica nasce come un filopodio, no? Un filopodio che ha la sua capacità di accrescersi e di esplorare l'ambiente chimico circostante e se trova un assone adatto, diciamo, può costituire la sinapsi e poi il filopodio a sua volta allargare la propria puntina formando quell'allargamento che è la testa della spina, no? La testa della spina è un po' come la spina, a volte sembra un po' un fungo, no? È come la cappella del fungo. Qui c'era nella slide anche un filmato di 90 minuti dove si vedeva che in 90 minuti si poteva vedere in un topo giovane la nascita di un filopodio o la sua rimozione. La diapositiva 58 evidenzia un po' con uno schema i risultati. Cioè, vedete, no? Nella riga A, un assone, un dendrita. Possiamo vedere a un certo punto il filopodio in verde, no? Che esce, dove c'è scritto spine formation. E poi, se questo filopodio che è emerso, che va a toccare l'assone, se andrà realmente a formare una sinapsi e poi a stabilizzarsi, allora le cose andranno avanti, ovvero la testa della spina si allargherà. Ci sarà una sinapsi sempre più forte e una sinapsi che rimane nel circuito. E in B vedete la stessa cosa, diciamo, che semplicemente che può venire anche da due parti, cioè lo stesso assone può contattare anche due spine, tutte e due con una dinamica. E naturalmente, diciamo, durante questo fenomeno dobbiamo sempre ricordarci che in realtà il pilopodio che è nato potrebbe anche, invece di andare incontro a questo processo di stabilizzazione e potenziamento, anche invece dire no, non era il mio partner corretto e tornare indietro ed essere rimosso. Quindi in ogni momento c'è la formazione del filopodio che può essere stabilizzato o eliminato. E costantemente quindi coesistono fenomeni di crescita di nuove spine, ma anche di eliminazione sia dei filopodi ma anche di spine. Nella diapositiva 59 vedete il risultato di studi che hanno detto: ma quando io provo a indurre l'ETP o l'ETD, mi cambiano le spine dendritiche? C'ho un correlato a livello morfologico di queste spine dendritiche? E praticamente, in effetti, la primissima cosa che si vede nel giro di anche decine di secondi e poi minuti è il fatto non tanto che nasca una nuova spina, in minuti non ce la fa, però quello che può succedere è che una spina preesistente, vedete a sinistra, no? Abbiamo una sinapsi, no? Dove l'assone è in rosso, in alto, e sotto c'è la parte postsinaptica in verde sulla spina. Praticamente quando abbiamo il potenziamento, cosa succede? Se vi spostate verso destra, vedete che la spina è diventata più grande, aumenta il volume della spina, che in questo modo riesce ad accomodare a livello della membrana postsinaptica più recettori per il trasmettitore. Lo vedete nell'ingrandimento a destra, no? Vedete testa della spina, spine head, e tutti i recettori posizionati. Il fenomeno inverso si ha quando la sinapsi va incontro a depressione. Quindi praticamente quando una sinapsi si potenzia, non solo abbiamo detto ha subito l'immissione di nuovi recettori, ma si allarga proprio morfologicamente la spina. Quindi il cambio morfologico in realtà è nel giro di minuti è quasi immediato. E se si aspetta più tempo, cosa vedremo? Vedremo, no, come nella diapositiva 60, in cui sono stati fatti uno studio molto difficile dal punto di vista sperimentale, in cui si è andati a vedere le spine che erano nate dopo, di cui sapevamo quando erano nate, e quelle che andavano poi diciamo, a formare inizialmente dei filopodi, poi proprio una spina completa. Noi sappiamo quando sono nate queste spine e poi sono state ri ritrovate al microscopio elettronico per vedere se c'erano tutti quegli elementi caratteristici di una sinapsi. E praticamente si può vedere che quando abbiamo col numerino 1, no, quella in alto, dove c'è scritto New Spine Without Synapse, questo è proprio un filopodio, vedete com'è stretto. Lì non c'è una sinapsi. Ma se vedete sotto, per esempio, dove al C, New Spine With Synapse, vedete che quando la testa della spina si allarga, guardate la spina numero 1 per esempio, abbiamo quella macchiolina rossa, la macchiolina rossa significa che sono presenti tutte le caratteristiche di un terminale sinaptico, ovvero non c'è solo la spina, ma c'è anche la densità postsinaptica, e dall'altra parte troviamo un terminale con le vescicole, quindi tutto ciò che sembra dirci, guarda, qui c'è proprio una sinapsi funzionante, mentre invece nella figura B è talmente immatura la cosa che ancora non c'è una sinapsi funzionante su quella. In effetti c'è stato uno studio che è riportato nella diapositiva 61 che è andato proprio a vedere se durante l'LTP venissero o no formate delle nuove spine. E questo come è stato fatto? Praticamente sulla sinistra vedete il grafico con i puntini blu, è un grafico che ci dà la risposta, l'ampiezza della risposta neuronale, quella elettrofisiologica, nel tempo. E praticamente si può vedere, no, la classico esperimento di LTP, cioè fino al tempo uguale a zero, no? Il tempo è segnato sulle ascisse. fino al t uguale 0 abbiamo un certo valore della risposta possibile. Poi dove c'è la lineetta rossa viene data lo stimolo che induce l'EDP. Vedete che dopo la risposta è diventata più grande, quindi avete avuto un LTP. Ecco, se noi andiamo a vedere il neurone da cui i ricercatori registravano, e in particolare il dendrita su cui veniva fatta la stimolazione, e lo guardiamo, prima vedete le tre figurine sotto, no? Vedete che puntano a tre diversi stadi del processo di potenziamento. Com'era il nostro dendrita al tempo meno 10? Lo vediamo, eccolo lì sotto. Ma cosa si nota al tempo 30 o al tempo 60? Che dove sono le freccine rosse, sono comparse due nuove spine. Quindi praticamente laddove si è realizzato il potenziamento, sono nate due spine che prima non c'erano. E in effetti, se si va a vedere la conta, si vede che nel dendrita, che è riportata nel grafico a destra, si vede che nel dendrita, che è andato incontro all'ETP, vedete che c'è un aumento di circa 5 spine ogni 100 micron. Mentre invece dal punto di vista del controllo, sempre con la barra rossa, non c'è nessun aumento. Anzi, addirittura se andiamo a vedere l'eliminazione in blu, vedete che c'è un certo tasso di eliminazione. Mentre invece, quindi se fate il bilancio del controllo, vedete che c'è una leggera tendenza, semmai, a perdere qualche spina. Mentre invece, quelli che hanno subito l'ETP, non c'è perdita di spine, ma anzi c'è formazione di nuove spine. Un esperimento che dimostra l'importanza di questo tipo di studi è quello rappresentato nella diapositiva 62. Questo è uno studio realizzato nell'animale in cui si va a vedere un fenomeno di plasticità particolare, cioè che succede quando c'è un danno alla retina. Quando c'è una zona di retina che è stata lesionata, ovviamente quella particolare parte della retina è cieca. Quindi significa che nel campo visivo poi ci sarà come un buco, no? Cioè ci sarà una zona che viene chiamata scotoma, in cui se io posiziono lo stimolo visivo il soggetto non lo vede. Quindi a livello della mappa corticale del mondo visivo, cosa succede? Che la mappa corticale, no, se io metto lo stimolo in un punto che viene visto, avrò l'attivazione della corteccia, lo metto nel punto accanto, avrò l'attivazione della zona corticale accanto. Quando però il mio stimolo finisce nello scotoma, l'area corticale, la corteccia non si attiva più, no? Perché la retina non è in grado più di trasdurre. Questo lo vedete nella figurina G di questa figura. Vedete dove c'è scritto giorno 0 in basso, quella specie di mappa con tutti i colori. Quelle sono le risposte, le zone della corteccia visiva visualizzate con colori diversi che codificano dove era posizionato lo stimolo visivo. Quindi, non so, il quadrante di campo visivo in alto al centro, supponiamo che sia codificato in questa figura come la zona viola. La zona verde sarà quella accanto, no? Invece di essere, supponiamo, in alto al centro, sarà in alto più a destra, supponiamo. Vedete che c'è un'isola nera nel mezzo di questa mappa colorata. Cos'è quell'isola nera? È la zona di corteccia che non risponde da nessuna parte, perché era quella corrispondente alla zona retinica lesionata. Quindi, dovunque io metto i miei stimoli visivi, quella corteccia non si attiva. Che succede 2 mesi e mezzo dopo? C'è un fenomeno di plasticità, perché vedete che se andate a vedere la mappa accanto, dove c'è scritto Day 74, vedete che la macchia nera al centro si è ridotta. Quindi vuol dire che le zone corticali che non erano stimolate, dopo un po' di tempo iniziano a rispondere a stimoli che provengono dalle zone circostanti allo scotoma, cioè a quella parte di retina che è ancora viva e che confina con la parte lesionata, che mandava l'informazione a una zona corticale che era a sua volta confinante con il buco. Quindi è come se le zone di retina circostanti alla parte lesionata avessero più corteccia a cui inviare l'informazione. Questo è ovviamente, no, è un formidabile fenomeno di plasticità, perché ci sono proprio neuroni che cambiano totalmente la zona visiva di competenza. Allora, i ricercatori sono andati a guardare se all'interno della zona di corteccia corrispondente allo scotoma vi fosse un cambio delle spine dendritiche. E prima, nella figura in H, vedete un risultato. Prima hanno voluto semplicemente misurare la densità delle spine, cioè quante spine c'erano per una certa unità di volume. E vedete che andando a guardare il tempo post-lesione, sia nel controllo, che è la riga blu, sia nel lesionato, riga rossa, non c'è cambio di densità. Uno, basandosi sui vecchi metodi della armonica Hall, no, avrebbero fatto così, avrebbero fatto un vetrino della zona corticale 3 giorni dopo la lesione, poi in un altro animale a 15 giorni dopo la lesione, un altro animale 30 giorni dopo la lesione, avrebbero visto sempre lo stesso valore di densità delle spine. Però è chiaro che così ci perdiamo informazioni. Perché se io, per esempio, facessi dall'alto una foto della stazione di Firenze, supponiamo che vedo che ci sono 500 persone dentro. Faccio una foto 15 minuti dopo, vedo sempre 500 persone. Faccio una foto un'altra mezz'ora dopo, sempre 500 persone. Ma questo ne dovrei trarre che ci sono sempre le stesse persone? No, c'è un turnover. L'unica cosa che posso dire è che il numero delle persone arrivate è uguale al numero delle persone partite. Quindi, apparentemente, diciamo, il numero totale rimane costante. Apparentemente rimangono le stesse persone, ma non è così. C'è stato un forte ricambio. E l'unico modo per vedere questo è guardare, riuscire a seguire nel tempo, fare un filmato e seguire le singole persone, no? Vedere quella che va via e quella che arriva, no? Se ce n'è una che arriva. La stessa cosa facciamo per le spine. Guardiamo quelle che nascono e quelle che vengono eliminate. E allora nel grafico in I vedete i risultati di questo studio, andando a vedere la frazione di spine che guardo al giorno della lesione, quante ne rimangono nel tempo. E qui si vede una bella differenza. Nel controllo di tutte le spine che avevo al momento della lesione, col passare del tempo, vedete la curva blu, c'è una diminuzione, quindi alcune spariscono. E 72 giorni dopo la lesione ne troviamo poco più del 60%. Ma questo non deve sorprendere, vi ho detto che c'è un turnover sempre nelle nostre. Ma la cosa interessante però è che nel controllo ha questo valore, ma se vedete la curva del lesionato, la curva in rosso, vedete quanto è molto più forte la perdita delle spine. Addirittura si arriva che dopo 72 giorni delle spine originarie ce n'era rimasto meno del 10%. Quindi in realtà negli animali con la lesione, la mancanza di stimolazione ha fatto sì che le spine a livello dei neuroni corticali fossero completamente cambiate. Sono state totalmente tolte, ma anche totalmente rimontate. In ugual numero, perché altrimenti avremo una variazione della densità. Allora il dato del grafico H non sarebbe tornato, no? Se ci fosse stata solo eliminazione. C'è stata eliminazione e in ugual misura crescita. E quindi si ha densità costante, ma in realtà grande turnover. Con questo termino quest'altra registrazione e andremo poi alla 63.